l'ultima volta eravamo arrivati al punto in cui Paolo era stato scoperto nel Tempio, riconosciuto da alcuni giudei che venivano dall'Asia, cioè dall'Anatolia, che lo avevano conosciuto là e combattuto. E quindi quando l'hanno visto dentro il Tempio, hanno pensato che è il momento giusto di farlo fuori. Perché voi non dovete spaventarvi, ma la fedeltà a Dio richiede anche far fuori qualcuno nelle altre religioni. Anche per gli ebrei non è niente di male, anzi un dovere, se occorre, far fuori qualcuno. Gesù stesso lo aveva detto: vi uccideranno credendo di render culto a Dio. Quindi questi avevano cercato di farlo fuori, ma per fortuna è venuto a saperlo il tribuno che ha mandato i soldati, che ha visto sto tafferuglio e ha fatto mettere dentro Paolo. E il giorno dopo ha radunato il Sinedrio, sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio, e ha fatto presentare Paolo davanti a loro per capircene fuori qualcosa anche lui, questo tribuno, perché aveva saputo che Paolo era cittadino romano e quindi si sentiva in dovere di, o era obbligato anche a proteggerlo, meglio che se non fosse stato uno qualunque, un ebreo, non avrebbe fatto tanto. Allora Paolo si trova davanti al Sinedrio e così comincia il capitolo 23. Con lo sguardo fisso al Sinedrio, Paolo disse: fratelli, io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza fino a questo giorno. Ecco, qui notiamo una cosa interessante: Paolo non aspetta parlare dopo essere stato accusato, parla subito lui, prende l'iniziativa, e vedremo che questo lo farà anche altre volte. E perché questo? Io penso che sia per questo motivo, perché Paolo era cosciente, sapeva del suo compito. Lui doveva rendere testimonianza a Gesù. Questo era il suo compito. Quindi a lui non dispiaceva neanche essere davanti a un sinedrio, non dispiaceva essere accusato, perché in questo modo aveva l'occasione di stare davanti a persone importanti e quindi il nome di Gesù e la fede in lui sarebbero state conosciute da molti di più. Quindi ecco, qui parla in modo da dire: io non mi sento in colpa di niente, mi sono comportato davanti a Dio, professa la propria conformità al volere di Dio, davanti a Dio in buona coscienza fino a questo giorno. Dopo non si sa, come anche noi quando diciamo fino adesso, fino a oggi sono un buon cristiano, e dopo, ma confidiamo nel Signore che lo saremo anche in futuro. Ma il sommo sacerdote Anania diede ordine agli assistenti di percuoterlo sulla bocca. E questo intervento del sommo sacerdote, che dà ordine di dare uno schiaffo, ci fa ricordare anche quello schiaffo che è stato dato a Gesù proprio davanti al Sinedrio. Anche. Allora Paolo gli disse: Dio sta per percuotere te, muro imbiancato. Tu sei assiso per giudicarmi secondo la legge. E violi la legge ordinando di percuotermi? Paolo non sta zitto. Anche Gesù non era stato zitto quando gli hanno dato lo schiaffo, vi ricordate? Gesù aveva detto: se ho parlato male, dimostramelo. Se ho parlato bene, perché mi percuoti? Qui Paolo è un po' più, come dire, sicuro, forse anche violento. Dio percuoterà te, muro imbiancato. Solo che non sapeva che era il sommo sacerdote quello che aveva dato quest'ordine. Ma gli assistenti dissero: tu insulti il sommo sacerdote di Dio? Paolo rispose: non sapevo, fratelli, che è sommo sacerdote. È scritto infatti: non parlerai male di un capo del tuo popolo. Ecco, Paolo non si ammette che non si deve parlare male di un sommo sacerdote, però non ritira quello che gli ha detto, perché non era sbagliato. Ti siedi per giudicarmi secondo la legge e violi la legge, ordinando di percuotermi. Sei al posto del giudice e disubbidisci tu stesso alla legge. Poi continua: Paolo sapeva, anche furbo Paolo, sapeva che una parte dell'assemblea del Sinedrio, cioè, era composta di Sadducei e un'altra di Farisei, e gridò nel Sinedrio: fratelli. Anche qui interessante che li chiama fratelli, quindi anche Paolo si sente ancora ebreo. Non è che lui, avendo creduto in Gesù, non si senta più parte del suo popolo. Lui è un ebreo a tutti gli effetti, e per lui l'ebraismo deve sfociare nel credere in quel Messia che è venuto. Quindi ha chiamato fratelli quelli che lo hanno percosso, chiama fratelli adesso quelli del Sinedrio. Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Io sono sotto giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Allora, cosa vuol dire questo? Paolo sapeva che gli ebrei non volevano sentir parlare di Gesù risorto dai morti. Prima di tutto. Quindi riassume così la propria fede in Gesù Cristo, senza nominarlo esplicitamente. Sono sotto giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Ma questo lo dice anche per questo motivo. Sapeva che una parte era sadducei e una parte farisei. I farisei credevano che i morti risorgono nell'ultimo giorno, quando e quindi avevano una certa morale anche. Invece i sadducei, che erano i più ricchi, non credevano. Una volta che uno è morto tutto e basta. Per questo erano anche i più ricchi, perché non avevano questo grande impegno di vivere onestamente, di vivere un po' una morale anche di condivisione, di generosità e di povertà. Erano i più ricchi, anche per questo non credevano nella risurrezione dei morti. Allora, gridando questo, Paolo cosa fa? fa in modo che i due gruppi si sentano, come dire, nemici gli uni degli altri. Difatti, appena dette queste parole, scoppiò un tafferuglio tra farisei e sadducei. Erano due partiti diversi. E l'assemblea si divise. I sadducei infatti dicono che non c'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei ammettono tutte queste cose. Vi fu un gran gridare. Alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono a battagliare, dicendo: «Non troviamo alcun male in quest'uomo. E se uno spirito gli avesse parlato, oppure un angelo?» In fondo i farisei, di fronte ai sadducei, vogliono difendere la propria dottrina, la propria fede, quello che credevano. Non troviamo alcun male in quest'uomo. Aggravandosi il tumulto, il tribuno, temendo che Paolo fosse da quelli fatto a pezzi, comandò alla truppa di scendere, portarlo via di mezzo a loro e ricondurlo in caserma. Quindi finito il giudizio, senza nessuna conclusione. Paolo non è stato giudicato dal Sinedrio. Il Sinedrio si sono messi gli uni contro gli altri. La notte seguente il Signore gli si avvicinò e gli disse: «Coraggio, come hai reso testimonianza alla mia causa in Gerusalemme, così devi testimoniare anche a Roma». Ogni tanto il Signore si faceva vivo con San Paolo, non l'ha visto solo sulla via di Damasco, quando poi si è convertito, ma ancora un'altra volta nel Tempio a Gerusalemme. L'ha raccontato, l'abbiamo visto nei capitoli precedenti, e anche in questa occasione, in prigione, Paolo si sente dire queste parole dal Signore, questo incoraggiamento, che è nello stesso tempo un apprezzamento per quel che ha fatto e uno stimolo per il futuro. Come hai reso testimonianza alla mia causa, così devi testimoniare. Testimoniare Gesù, questo forse è un tema che percorre un po' tutti gli Atti degli Apostoli, e in particolare la vita di Paolo fin dall'inizio. Rendere testimonianza a Gesù, neanche tanto fondare comunità cristiane, cosa che Paolo ha fatto quando nei suoi viaggi missionari, ma in particolare la sua attenzione era rivolta a questa testimonianza da dare a Gesù. E adesso interviene un fatto che sa da giallo. Fattosi giorno, i giudei fecero una congiura e si obbligarono con giuramento a non mangiare né bere fino a che non avessero ucciso Paolo. Erano proprio decisi, sentivano che la testimonianza che Paolo dava era così forte, la sentivano come un'inimicizia per loro. Erano più di 40 quelli che avevano fatto questa congiura. Essi si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero: «Con giuramento ci siamo obbligati a non prendere più alcun cibo finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque, voi comparite di fronte al tribuno col Sinedrio affinché lo conduca da voi, come per voler esaminare più accuratamente il suo caso. E noi, prima che si avvicini, ci teniamo pronti a ucciderlo». Ma ecco qui, non sono stati così segreti come bisognava. Il figlio della sorella di Paolo, suo nipote, venne a sapere dell'insidia e, andato alla caserma, vi entrò e ne diede notizia a Paolo. Paolo, fatto chiamare uno dei centurioni, disse: «Conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa da comunicargli». Quelli lo prese, lo condusse dal tribuno e disse: «Il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e ha pregato che questo giovane ti fosse condotto perché ha qualcosa da dirti». Presolo per la mano, il tribuno lo condusse in disparte e lo interrogò: «Che cosa hai da comunicarmi?» E gli disse che i giudei si erano accordati per domandargli che il giorno appresso conducesse Paolo nel Sinedrio col pretesto di un'interrogazione più accurata sul suo caso. Tu dunque non fidarti di essi, infatti più di 40 uomini dei loro li tendono insidie e si sono obbligati con giuramento a non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso. Ora si tengono pronti in attesa che tu dica di sì». Il tribuno congedò il giovane ordinandogli: «Non dire a nessuno che mi hai rivelato queste cose». E allora il tribuno si dà da fare per mettere in salvo Paolo, perché non poteva permettere che venisse ucciso così. Chiamati poi due dei centurioni, disse: «Preparatemi 200 soldati, perché vadano fino a Cesarea, e 70 cavalieri, e 200 lancieri, pronti a partire 3 ore dopo il tramonto, alle 9 di sera. Preparate anche delle cavalcature per farvi salire Paolo e condurlo in salvo presso il governatore Felice». Scrisse anche una lettera di questo tenore: «Claudio Lisia, a Sua Eccellenza il governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei. Stavano per ucciderlo quando sopraggiunsi con la truppa e lo liberai, avendo saputo che era cittadino romano. Volendo poi sapere la ragione per cui l'accusavano, lo condussi nel loro sinedrio e vidi che lo accusavano per questioni controverse della loro legge, ma che non c'era alcuna imputazione a suo carico che comportasse la morte o le catene. Essendo poi stato avvertito che si stava tramando una congiura contro quest'uomo, subito te l'ho mandato, facendo insieme sapere agli accusatori di deporre contro di lui davanti a te. Sta bene». Ecco questa lettera che ripete, riassume un po' tutto quello che era successo ultimamente. I soldati, secondo l'ordine ricevuto, presero in consegna Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Il giorno dopo se ne tornarono alla caserma, lasciando che i cavalieri proseguissero con lui. Entrati a Cesarea, consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono Paolo. Avendola letta, lo interrogò di quale provincia fosse. Saputo che era della Cilicia, gli disse: «Ti ascolterò quando saranno giunti anche i tuoi accusatori», e ordinò che fosse custodito nel pretorio di Erode. E gli accusatori non tardano a farsi vivi. 5 giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania con alcuni anziani e un avvocato, un certo Tertullo, dal nome deve essere stato un latino, insomma, forse per parlare con... col procuratore ci voleva qualcuno che sapesse farlo. I quali si costituirono davanti al governatore come accusatori di Paolo. Paolo fu chiamato e Tertullo cominciò la sua accusa dicendo, ecco, prima di tutto un po' di, come si dice, adulazione. Avendo la fortuna, per merito tuo, di godere di grande pace, e fruendo questo popolo di vantaggiose riforme grazie alla tua preveggenza, in tutto e per tutto noi te ne rendiamo lode, o eccellentissimo Felice, con ogni gratitudine. Tutte bugie probabilmente, no? Come quando parlano così. Comunque, per farsi ascoltare. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego di volerci ascoltare brevemente con quella benevolenza che ti distingue. Abbiamo trovato questa peste d'uomo che provoca sedizioni fra tutti i giudei del mondo intero ed è un capo della setta dei Nazorei, il quale ha perfino tentato di profanare il Tempio e l'abbiamo arrestato. Tu stesso, interrogandolo su tutte queste cose, potrai venire a sapere da lui la verità su ciò di cui lo accusiamo. Anche i giudei si univano a lui nell'accusa, sostenendo che le cose stavano proprio così. Paolo, dopo che il governatore gli fece cenno di parlare, rispose, con l'avvocato difensore non c'era e doveva arrangiarsi l'imputato, ma meglio per Paolo. Allora Paolo, prima di tutto, si difende facendo notare come tutte le accuse che gli facevano erano false. Sapendo che da molti anni sei giudice di questo popolo, di buon animo mi accingo a difendere la mia causa. Tu ti puoi assicurare che non è più di 12 giorni che sono salito a Gerusalemme per fare adorazione. Bello che Paolo riassume così i voti che lui scioglieva a Gerusalemme e i sacrifici che faceva offrire per quei quattro di cui abbiamo visto l'altra volta che dovevano anche farsi tagliare i capelli perché erano nazirei, cioè avevano fatto voto e dovevano quindi pagare anch'essi per i sacrifici. Sono salito a Gerusalemme per fare adorazione, come tutti gli ebrei, anche Paolo. Non mi hanno trovato né nel tempio in disputa con alcuno, o a provocar subbuglio tra la folla, né dentro le sinagoghe, né per la città. Quindi non ho messo in subbuglio, difatti era anche vero, lui era lì tutto tranquillo quando lo hanno trascinato fuori dal tempio. Non ti possono portare le prove di ciò di cui ora mi accusano. Anzi, ti confesso, ecco qui Paolo che dà testimonianza, io servo al Dio dei miei padri secondo la via che essi chiamano setta. La via è il nome più frequente con cui viene detto il cristianesimo, cioè quelli che seguivano Gesù si chiamavano la via. Vanno lungo Gesù, si era chiamato anche lui la via, io sono la via, quindi i cristiani sono quelli che stanno sulla strada giusta. Credendo a tutto ciò che è conforme alla legge che è scritto nei profeti. Quindi Paolo dice, io sono un ebreo a tutti gli effetti, pur seguendo la via, perché la via non è un qualcosa di nuovo, ma è proprio quella via che ci ha mostrato il Messia. È solo credere che le profezie sono state adempiute. Ho in Dio speranza, che anch'essi condividono, che vi sarà una risurrezione dei giusti e degli iniqui. Quindi anche qui Paolo fa questa professione di fede nella risurrezione proprio per poter dire che Gesù è risorto. Perciò anch'io procuro di mantenere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini in ogni occasione. Quindi non mi metto a far cose contrarie alla legge, né dei giudei né dei romani, perché voglio mantenere una coscienza irreprensibile davanti a Dio. Visto che credo nella risurrezione dei morti, credo che risorgerò e che verrò giudicato, cerco di mantenere una coscienza irreprensibile. Dopo molti anni io ora me ne sono venuto a Gerusalemme allo scopo di portare delle elemosine al mio popolo e di offrire dei sacrifici. Questa faccenda delle elemosine non l'abbiamo saputa dalla lettura degli Atti degli Apostoli fin qui, ma la si sente nelle lettere, in particolare nelle lettere ai Corinzi, quando Paolo stava facendo una raccolta per portarla a Gerusalemme dove c'era una carestia e quindi lui voleva aiutare la Chiesa a Gerusalemme. Così gli avevano raccomandato anche gli apostoli quando l'avevano mandato in missione, e bada di ricordarti dei poveri. E questo Paolo ha cercato di fare. Sono venuto allo scopo di portare delle elemosine al mio popolo e offrire dei sacrifici. Così mi hanno trovato nel tempio, purificato, al di fuori di ogni assembramento o tumulto. Aveva già fatto tutti i riti di purificazione come facevano gli ebrei. Anche Paolo, essendo ebreo, se ne sentiva che poteva farlo, e invece voleva che non fossero sottomessi a queste regole gli altri, i pagani, perché basta il sacrificio di Gesù. Furono alcuni giudei dell'Asia a trovarmi, quelli che avrebbero dovuto ora presentarsi qui ad accusare se avessero qualcosa contro di me. Questi del Sinedrio non mi hanno neanche visto, sono quelli là che dovrebbero. O questi stessi dicano se hanno trovato qualche cosa di riprovevole quando stavo davanti al Sinedrio, se non questa sola parola che io ho gridato stando in mezzo a loro. E la ripete: è a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi in giudizio di fronte a voi. Solo che qui adesso non c'è tutto il Sinedrio radunato come l'altra volta, quindi qui non scoppia un'altra sommossa all'interno del Sinedrio, c'è lì solo il sommo sacerdote con alcuni altri. Comunque qui queste parole Paolo le ripete davanti a Felice, al procuratore. Quindi in questo modo lui cerca di approfittare dell'occasione per dare testimonianza, suscitare perlomeno curiosità, che interroghino perché la risurrezione dei morti. Allora Felice, che era perfettamente informato sulle cose riguardanti la via, quindi conosceva molto bene il cristianesimo, no, forse è troppo a dire così, conosceva molto bene questa faccenda di quelli che seguono, che credevano in Gesù morto e risorto. Li rinviò dicendo: quando verrà giù il tribuno Lisia esaminerò il vostro caso. Quindi qui non si pronuncia, li manda a casa dicendo: beh, verrà giù anche il tribuno da Gerusalemme a sentir meglio come stanno le cose, perché lui in tutto questo non poteva dire niente, un romano, erano questioni tra giudei, quindi per lui non era un delitto per cui condannare a morte Paolo. E comandò al centurione di tenere Paolo prigioniero, ma di lasciargli una certa libertà e di non impedire ad alcuno dei suoi di rendergli servizio. Quindi un prigioniero trattato bene, un prigioniero speciale, uno che non merita la prigione, in fondo. Alcuni giorni dopo, Felice venne con Drusilla, sua moglie, che era giudea, fece chiamare Paolo e lo ascoltò parlare della fede nel Cristo Gesù. Ecco che lui con sua moglie, a tu per tu, desidera conoscere questa fede in Cristo Gesù. Non è che ci sia tanta voglia in lui di conversione, però lo ascoltava volentieri. Ma quando Paolo si mise a parlare di giustizia, di continenza e di giudizio futuro, Felice, spaventato, disse: per ora puoi andare, quando avrò un'occasione ti richiamerò. Aveva paura a sentir parlare delle cose serie della nostra fede, delle conseguenze, perché credere in Gesù non vuol dire solo avere un sapere qualche cosa, ma trarre le conseguenze della propria vita. Giustizia, continenza e il giudizio futuro. Allora Felice taglia corto un'altra volta. Sperava persino che avrebbe potuto avere del denaro da Paolo. Bustarelle. C'erano anche allora, si vede, la possibilità delle bustarelle. Aveva questa speranza, quindi forse proprio questa speranza che gli impediva di andare avanti nel conoscere la fede e nell'accogliere la fede nel Signore, perché quando c'è l'interesse. Perciò spesso lo faceva chiamare per intrattenersi con lui. Ma trascorsi 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo, e volendo far cosa gradita ai giudei, Felice lasciò Paolo in prigione. Avrebbe potuto liberarlo perché lui non aveva motivi di condannarlo, lo teneva lì aspettando che venissero ancora ad accusarlo, e lo lascia in prigione anche quando arriva il suo successore, che sarà poi quello che lo manda a Roma. Ecco, fin qui ci fermiamo qui. La cosa che più mi pare bella, importante, che continua a saltar fuori in queste letture, è proprio la prima che vi ho detto, come Paolo sa di essere testimone di Gesù e questo e di dover dare testimonianza di lui, e questo fatto del dare testimonianza a Gesù gli dà coraggio nei momenti in cui sta per essere giudicato, gli dà coraggio anche di vivere la sua situazione di prigionia non come come un impedimento alla sua predicazione, ma forse proprio come un'occasione per essere un testimone sempre più credibile del Signore Gesù, perché quelli che lo tenevano in prigione sapevano di aver lì un prigioniero per quel motivo, e quindi era una continua testimonianza, anche se silenziosa, una continua testimonianza per il Signore. Ecco, se proviamo anche noi a mettere dentro nel nostro cuore, nella nostra mente, questa possibilità di essere testimoni di Gesù, di dar testimonianza a Lui. Questo vuol dire col comportamento, vuol dire con le parole, vuol dire con i nostri silenzi, ma noi certamente riceviamo delle energie, delle forze, delle gioie nuove, diverse, continue, che danno significato a tutta la nostra vita, a tutti i momenti, anche a quelli più impensati e imprevisti di malattia.